Cosa resta di tutta la musica che noi ragazzi e ragazze del Novecento abbiamo ascoltato e suonato? Qualcosa rimane fra le pagine chiare e le pagine scure del nostro passato musicale? E come possiamo raccontare la nostra musica alle giovani generazioni? Io sono Giovanni Pannacci e per rispondere a queste domande oggi ospito nell'appartamento Fabio Casano, che ha scritto un romanzo decisamente rock, pubblicato da Arcadia Editore. L'appartamento. Cose lette, scritte, pensate.
Soprattutto pensate.
A casa mia. Iniziamo da Chris, il cantante. È un vero peccato che dopo tanta fatica e tanti anni di riabilitazione, proprio dopo aver scelto un tipo di vita salutista ed essersi trasferito nella California del Nord, sia andato a far parte delle statistiche di vittime per attacchi di squali. Il destino si può rivelare particolarmente bastardo se vai a finire segato mentre fai surf tra le fauci di uno squalo bianco, invece di finire sotto un autobus a due piani come al massimo ti sarebbe successo se fossi rimasto a Belsides Park, dove sei nato. Ah, povero Chris. Il mio amico Charlie, compagno di scuola fin dalle elementari, bassista e membro fondatore dei Tooth Pussy, ha abbandonato questa valle di lacrime anzitempo. Ma ti devo ringraziare, vecchio mio. Quando oramai vicino alla porta di uscita da questa vita ti ho visto per l'ultima volta in ospedale, mi hai salvato dalla tua stessa fine mostrandomi quale sarebbe stato il mio destino se non avessi abbandonato il sentiero della bottiglia che percorrevamo insieme da tempo. «Non ne vale la pena, Dress», hai sussurrato, con il fegato ridotto a una spugna sporca e rinsecchita, mentre io cercavo di svincolarmi dalle tue mani sudate per scappare dentro il primo pub che avresti trovato sulla strada del ritorno. «Non farti fottere come me», delirava. «Io ormai ho già dato, lo so, ma tu puoi ancora farcela». «È stato grazie a te se ho ritrovato quell'angelo di Petunia che era venuto a trovarti lo stesso giorno e ho capito che, se non mi fossi fermato, sarei stato il prossimo sulla lista di partenza. Resta Paul, il nostro batterista, e lui è ancora vivo, anche se non più interessato alle cose terrene. Si è fatto frate, manco sapevo fosse un tipo religioso, e si è trasferito in un monastero benedettino a Ortona, in Italia. Adesso si fa chiamare frate Bernardo e si occupa di giardinaggio. Comunque sia, è felice così. E con la musica ha chiuso per sempre. Ecco, questo è quello che rimane della gloriosa band dei Tooth Pussy. Il protagonista del romanzo I Tre Anelli del Diavolo è praticamente un reduce. È così, Fabio Casano? Intanto benvenuto.
Sì, grazie Giovanni, ciao a tutti. Sì, Dress, il protagonista del mio romanzo, è un reduce in tutti i sensi. Non soltanto un reduce perché gli altri membri della band per varie ragioni non ci sono più, o comunque se ci sono, penso per esempio al batterista che è diventato un monaco, se ci sono appunto sono morti o si sono ritirati, ma anche un reduce di una stagione storica, perché in fondo i Tooth Pussy sono un gruppo di punk rock apparso verso la fine degli anni 80 e inizio degli anni 90. Come tanti che ce n'era a quel tempo, diciamo, sono modellati un po' su, che ne so, tra i Ramones e qualche altro gruppo nato verso quel periodo. In ogni caso sì, lui è un reduce della stagione del rock ancora che si può rapportare anche con, come posso dire, con la stagione storica del rock. Lui infatti è una specie di mezzo di unione, diciamo, una parte che unisce due periodi storici, quello delle tradizioni e quello che è venuto dopo, quello che fino agli anni 80, 90, penso anche fino a buona parte degli anni 90, con il grunge, ha significato qualcosa nella storia della musica. Poi
certo,
bisogna capire quello che è successo dopo, però non lo tratta.
Certo.
Comunque è un reduce che, tra l'altro, fortunatamente per lui, visto che le premesse erano quelle di andare pure lui a fare parte dei grandi musicisti estinti, è calata piuttosto bene, questo sì.
Senti Fabio, ovviamente l'hai già specificato tu, la band e i protagonisti di questo romanzo e il mondo che gira intorno ai Toot Pussy è completamente inventato, è frutto della tua fantasia, la band in realtà non esiste. Però per farci capire meglio qual è l'impostazione e la storia del romanzo, facci una breve sinossi, un breve plot in modo che ascoltatori e ascoltatrici possano farsi un'idea della storia.
Ok, cercherò di essere breve e non dirò, o cercherò di comunque non dire totalmente tutto il finale. In realtà i protagonisti dei Tre Anelli e il Diavolo sono due. Dresden l'avete magari già incontrato nelle prime pagine che hai letto. Il secondo protagonista è Blade. Blade è invece un personaggio molto interessante perché è modellato, questo sì purtroppo non è inventato del tutto, sulla figura di Pete Townshend, il leader dei Who. Dress quindi è un musicista, un ex musicista, ormai lui si definisce, che è andato a finire a fare le sigle per i programmi televisivi o per i cartoni animati, che dopo appunto la fine del suo ex gruppo, i Toot Pussy, si è riciclato con questa carriera. Blade invece è uno dei componenti di uno dei gruppi che fanno parte dell'aristocrazia del rock. Io li ho denominati Wonders, però è chiaro, molto liberamente sono ispirati agli Who. Ma questi due personaggi che si incontrano in un centro di riabilitazione nasce un'amicizia, ma anche potrei dire un rapporto di padre a figlio, visto la differenza d'età che c'è fra Blade e Dress. Un rapporto che li unisce e che li porta a diventare molto intimi nel corso del tempo.
Ecco, poi succede che un'estate Blade chiede a Dress di raggiungerlo nella sua casa di campagna perché vuole incidere con lui un album acustico di canzoni popolari. Ovviamente Dress accetta, anche perché in questo modo esce fuori da questa sua prigione domestica e da questa sua mancanza di creatività, visto che sta praticamente guadagnando scrivendo sigle per cartoni animati. Dunque si ributta in qualche modo in un ambiente assolutamente creativo, però in questa villa poi succederanno delle cose e il romanzo in qualche modo racconta il prima e il dopo di quello che succede quando questi musicisti si rincontrano e si rimettono a lavorare insieme.
C'è un prima e un dopo, c'è un prima in cui noi viviamo tranquillamente, serenamente, poi c'è un dopo, dopo quello c'è qualcosa che accade e cambia notevolmente la nostra vita determinando una serie di conseguenze irreversibili. Ecco, c'è una transizione temporale nella storia di Dress, ma soprattutto c'è una serie di fatti non dipendenti dalla sua volontà che ne determineranno una serie di conseguenze irreversibili nella sua vita. Tutto qua.
Ok, senti Fabio, abbiamo già quindi specificato che la band, i suoi protagonisti e tutta la storia che gira intorno sono frutto della tua fantasia, però quello che io personalmente ho amato moltissimo del romanzo è che tu sei riuscito a rendere il tutto davvero molto molto credibile, perché hai inserito questi personaggi in un ambiente, in un contesto storico musicale che evidentemente conosci molto bene. Allora, per scrivere questa storia e questo romanzo, come hai lavorato per ricostruire questo mondo, così che cosa hai ascoltato? Hai fatto affidamento a ovviamente dei tuoi ricordi personali, la musica che sentivi, insomma, ecco, che dove sei andato a cercare nella tua memoria, anche e soprattutto musicale, per scrivere questa storia?
Allora, i miei ti direbbero che ho speso tanti di quei soldi in dischi e riviste musicali, che in fondo dovrebbe essere normale per me parlare di queste cose, perché da quando ho 15-16 anni il mio mondo musicale, diciamo, ha avuto questa rivelazione. Quindi sono andato a riguardarmi alcuni numeri di una rivista musicale che usciva tanto tempo fa, adesso non esce più, che è Roster, ambientato proprio in quel periodo, per farmi un'idea di quello che era uscito, di quale poteva essere l'atmosfera. E questo per esempio mi è servito molto per un aneddoto che scrivo, dove compare la figura di Mick Jagger, perché in questo romanzo io inserisco delle cose totalmente inventate con personaggi però realmente esistenti. Si parla di Mick Jagger, si parla dei Guns N' Roses e si parla di Nick Drake.
Doveva essere il 1987. Blade era entrato nella toilette del Parvenet, un locale dalle parti di Chelsea, e aveva salutato con un cenno John Taylor dei Duran Duran, che davanti allo specchio, con la concentrazione di un monaco buddista, si stava sistemando il ciuffo laccato. Non aveva fatto caso al tipo chino davanti al lavandino che stava aspirando rumorosamente della coca. Quando era uscito dal bagno si era trovato di fronte a Mick Jagger, che lo scrutava con la stessa espressione che doveva aver avuto Golia quando nella pianura davanti alle mura di Gerusalemme aveva visto avanzare fiero e convinto il giovane pastorello Davide. «Sei un fallito, Blade». La recensione che Blade aveva scritto per la rivista Faces su Dirty Work era uscita poche settimane prima. Il disco era stato stroncato senza nessuna pietà, definito il lavoro inutile di un gruppo inutile che non aggiungeva nulla alla loro inutile carriera. E Jagger evidentemente non aveva preso bene l'articolo. «Sei un bastardo incompetente», aveva continuato a gridare, «un fottuto invidioso che scrive per un gruppo di ragazzini sfigati che ti vengono ancora dietro». John Taylor, distratto per un istante dalla contemplazione della sua lunga chioma ondulata, aveva inarcato il sopracciglio destro. Jagger non si muoveva. Carico di coca e aggressività, non aspettava altro che lui reagisse per avventarsi contro. «Sei solo una merda da scaricare nel cesso, nessuno si ricorderà di te». Blade l'aveva scrutato con la sua aria da monarca offeso. Per un attimo aveva pensato anche di reagire, ma qualcosa che aveva visto lo aveva frenato. Con la punta del naso bianca e con la patta dei pantaloni aperta da dove penzolava un lembo della camicia bianca, Jagger, schifato per la mancanza di reazioni, era uscito dai bagni. Il giorno dopo, la foto di Mick Jagger con la cerniera aperta mentre ignaro di tutto conversava con Jerry Hall, con il titolo «Mick Unzipped» sulla prima pagina del Sun, era diventata la favola dei media. Dalla pagina che abbiamo letto si evince che dunque in questo romanzo, lo dico per gli ascoltatori e le ascoltatrici, ci sono un sacco di special guest. Come li hai scelti e perché?
Beh, come dicevo, Blade è modellato sulla figura di Pete Townshend degli V. Volevo trovare un antagonista degno e secondo me Jagger poteva esserlo. Per quanto riguarda gli altri due figura, o comunque un gruppo e un artista che compaiono, sono i Guns N' Roses, e mi davano l'idea di avere di quella vita sesso, droga, rock and roll che è alla base della mitologia di questo tipo di musica. Poi ho voluto inserire Nick Drake perché in realtà Nick Drake cerco di inserirlo in quasi tutti i romanzi che ho scritto o che scrivo.
Questo romanzo è pieno effettivamente di riferimenti musicali che soprattutto secondo me i ragazzi e le ragazze più giovani dovrebbero conoscere, quindi leggere questo romanzo significa secondo me anche avere una sorta di educazione musicale di quello che succedeva in quegli anni. Nick Drake secondo me è un personaggio fondamentale che i più giovani davvero dovrebbero ascoltare e riscoprire. Purtroppo questo è un podcast, quindi come sai per motivi di copyright non possiamo passare musica, però ti avevo dato dei compiti a casa, Fabio, cioè di preparare una playlist che possa accompagnare la lettura del romanzo e in particolare una playlist proprio a uso e consumo di chi più giovane volesse farsi le ossa con questi artisti fondamentali, con questi punti di riferimento fondamentali. Magari poi cercheremo anche di mettere il link della playlist, ma intanto così, a voce, on air, allora, a che cosa hai pensato?
Allora, io ho provato a fare una playlist, mi hai messo nei guai, perché è molto difficile, perché volevo fare una playlist seguendo il libro, però a un certo punto, sai, si tira da una parte e poi ti resta scoperto un'altra, quindi ho pensato di fare una cosa molto più equilibrata. Ho pensato a due playlist diverse, che possono essere le due playlist preferite da due personaggi, quella di Blade e quella di Dress, e vanno a coprire un periodo che parte dagli anni 60 e arriva fino agli anni 90 abbondanti.
In effetti la playlist che hai preparato è di tutto rispetto. La linkeremo a questo episodio del podcast, però intanto vi anticipo che dentro ci troverete pezzi meravigliosi dei Traffic, Led Zeppelin, Fotheringay, Rolling Stones, Who, Clash, Jam,
Undertones, Joe Jackson, Buzz Cox, Stooges e gli X. Chi vuole leggere il romanzo di Fabio Casano, I tre anelli del diavolo, pubblicato da Arcadia Editore, adesso ha anche il sottofondo musicale perfetto e d'autore a sua volta, perché è consigliato dallo stesso Fabio. Senti Fabio, chiudiamo con la domanda di rito. Quali sono le prossime uscite, i progetti per il futuro? Credo che ci sia ancora qualcosa che ha molto a che fare con la musica, no?
Sì, in realtà il 28 aprile del 2023 uscirà un'antologia sempre per Arcadia che si chiama Lato A. Lato A perché parla delle musiche stesse. Sono io e altri autori, per esempio Morozzi, Martini, Panzacchi, che scriviamo dei piccoli ricordi o delle piccole storie che hanno come oggetto le musiche stesse, diciamo qualcosa che noi, penso anche a te, perché bene o male l'età è quella,
sì.
È stata molto cara, perché ci siamo cresciuti, soprattutto in periodi in cui non c'erano tanti soldi per comprare i dischi, le cassette ci sono servite parecchio. E quindi raccontiamo alcune nostre storie più o meno nostalgiche su queste sulle musiche stesse, dove uscirà il 28 aprile. Sarà molto interessante anche leggere i ricordi degli altri.
Bene, allora lo leggeremo con grandissima attenzione e anche con un pizzico di nostalgia. Fabio, io ti ringrazio tantissimo per essere passato qui nell'appartamento e ci sentiamo per le prossime cose future. Intanto ancora un grandissimo in bocca al lupo per questo tuo romanzo, I tre anelli del diavolo. Grazie anche a voi per averci seguito e alla prossima.
L'appartamento è un podcast scritto, abitato e arredato da Giovanni Pannacci, con la collaborazione di Giampaolo Toccacielo.